Salve a tutti, siete su Runtime Radio e questo è Data Nightmare, lo sguardo sul lato oscuro della società dei dati. Oggi parliamo di anonimato online. Eh già, perché il mondo è in mano alla finanza ormai. Il settore finanziario è in preda a gente che al confronto Pablo Escobar sembra Don Bosco. Il riscaldamento globale va sempre peggio. La sola cosa positiva del prossimo presidente USA è che preferirebbe fare guerra alla Cina anziché alla Russia, ma il solo problema sembra che siano le fake news e le scemenze, spesso anche volgari e offensive, che circolano online. Naturalmente solo online, perché quelle offline, quelle su carta e in televisione, quelle che, per intendersi, devi pagare per sentirle, quelle, siccome mantengono una intera casta di sicofanti evidentemente molto utili, è chiaro che sono una parte importante dell'economia che non possiamo permetterci di penalizzare. Soltanto andando a memoria, io mi ricordo che c'è uno giornalista vero, iscritto a tanto di albo, che ha lavorato per i servizi spiando i magistrati, e per questo naturalmente è stato punito con un seggio in Parlamento. Ce n'è un altro che notoriamente è molto intelligente e che faceva per sua stessa missione l'informatore per la CIA. No? Ci sono intere testate, ognuno si scelga quella che preferisce, interamente dedicate alla diffusione di idiozie o a letture, mettiamo in questi termini più delicati, a letture particolarmente di parte. Partiamo dai titoli e andiamo poi ai trattamenti, no? A letture particolarmente di parte di quello che succede, e finché si attengono a quello che succede va ancora grassa, perché molto spesso parlano di cose che non sono neanche veramente successe, ma tanto le cose basta dirle, no? Denigrate, qualcosa resterà. E va bene. Il problema quindi è online. Apprendiamo questa cosa, come dire, facciamocene una ragione. In particolare, in questo momento, facendo il solito pastone, perché non è pensabile in Italia parlare delle cose per ciò che sono, bisogna fare un unico pastone di 36 cose diverse e poi proporre la salvifica soluzione. Si fa appunto il grande pastone di fake news, di bufale, di hate speech e di quant'altro, da notare che hanno nomi diversi perché sono cose diverse, e si dice che, insomma, il vero problema è l'anonimato. Online c'è l'anonimato, quando addirittura non c'è il Far West, come dice una lettura abbastanza nota, no? Nel paese delle 200-300.000 leggi, nessuno sa neanche quante ne abbiamo, internet è il Far West, ma ne abbiamo già parlato la volta scorsa. In questo paese, allora, il problema è l'anonimato online. Tu togli la possibilità di scrivere commenti o di condividere notizie in forma anonima e, parola di Mentana, risolvi il problema. Ecco, anche no. Intanto partiamo dai fondamentali. L'idea che rimuovere l'anonimato rimuova magicamente gli abusi della propria libertà di parola garantita costituzionalmente è un'idea molto ingenua e anche piuttosto provincialotta. È un po' come dire che la gente non ruba perché c'è la polizia. E allora sentiamo un paio di numeri. In Italia ci sono 465 poliziotti, comunque rappresentanti delle forze dell'ordine, dei vari corpi di polizia, ogni 100.000 abitanti. In parole povere, c'è un poliziotto ogni 200 abitanti. In Germania, tanto per fare un esempio, ci sono 346 poliziotti per 100.000 abitanti, ovvero sia, andando un po' a spanne, uno ogni 300 contro uno ogni 200 a casa nostra. L'Italia ha circa 60 milioni di abitanti, la Germania ne ha circa 82 milioni, cioè un terzo in più. Quindi un terzo in più di abitanti e la metà di poliziotti in meno. In Germania con un poliziotto ogni 300 abitanti, vengono registrati 6.300.000 reati. In Italia, con un poliziotto ogni 200 abitanti, vengono registrati la metà dei reati, meno di 3 milioni. Quindi mi sembra evidente che il semplice fatto di rimuovere l'anonimato online non porterebbe di per sé a una diminuzione degli abusi del proprio diritto di parola. Però ipotizziamo, così, come ipotesi di lavoro, di togliere l'anonimato. Ok? Diciamo che ogni affermazione online porti il nome e cognome di chi la fa. A parte il fatto che moltissime affermazioni online portano già nome e cognome e sono vergognose, anche se magari non sono direttamente offensive di qualcuno, di una persona specifica o di un particolare gruppo etnico. Però che cosa succederebbe? Succederebbe che chi ha le risorse o è finanziato abuserebbe nello stesso modo della propria libertà di parola, perché tanto ha le risorse per poterselo permettere. Viceversa, chi le risorse non le ha e si dice per colpa dell'anonimato viene vessato in questo momento, rischierebbe di probabilmente venire vessato egualmente per il semplice fatto di non avere le risorse per potersi rivalere, perché intendere una causa costa dei soldi. C'è un'altra cosa da dire. C'è da dire che l'anonimato, in una qualsiasi delle tante forme in cui è possibile, serve ad esempio a garantire e a proteggere le fonti. Non è un caso che ad esempio i giornalisti abbiano il diritto di nascondere anche alla magistratura inquirente l'identità delle proprie fonti, perché a volte dire la verità significa mettersi a rischio. Snowden e insegna, mi pare, no? Non solo, l'anonimato riesce anche a garantire una varietà di opinioni contro quella che è la pressione sociale. Ci sono cose che si dicono se non dobbiamo proprio metterci la nostra faccia, ma che non diremmo in piazza di fronte a tutti, perché poi dovremmo pagare le conseguenze, non per il fatto che quello che diciamo sia contro la legge, ma per il fatto che quello che diciamo è contro l'opinione prevalente. E questo è un problema che non si valuta mai abbastanza quando si ciancia a casaccio di anonimato. Ok? Noi tutti sappiamo la differenza fra il vivere in un piccolo paese dove tutti sanno tutto e quindi tutti stanno molto belli compressi, come si diceva, sotto le armi, ok? Tutti allineati e coperti. E il vivere invece in una grande città dove ci si può finalmente godere il proprio diritto a non avere l'opinione prevalente. Diciamo anche un'altra cosa. Diciamo che l'anonimato in rete non esiste. Questo dovrebbe essere chiaro a chiunque usi la rete da un po'. Evidentemente molti dei nostri giornalisti la vedono soltanto in televisione o sugli articoli dei loro colleghi, se no magari l'avrebbero capito. Quando c'è un reato vero da perseguire realmente, la magistratura, gli inquirenti hanno tutti i mezzi e tutte le informazioni per risalire a quello che una persona normale vede come un messaggio anonimo, ma anonimo non è. Quando io mi collego a Facebook, il mio internet provider sa chi sono, e Facebook sa chi sono, e Google sa chi sono, e se c'è un reato vero, la polizia o chi per lei può chiedere queste informazioni e trovarmi. Quindi, di quale anonimato stiamo cianciando? Ancora, che cosa serve per, ammesso e non concesso, che le bufale online e le cosiddette fake news siano un vero problema, ma invece ammesso veramente che lo hate speech, quello che viene chiamato hate speech, cioè le affermazioni apertamente ingiuriose, razziste, denigratorie di un gruppo etnico o sociale qualsivoglia. Se questo è veramente un problema, e sicuramente lo hate speech lo è, le altre due cose no. Parliamo solo di quello che è realmente un problema. Che cosa dovremmo fare per risolverlo? Quale altra regola dovremmo mettere in essere? Di quale altra limitazione della libertà di espressione abbiamo bisogno per garantire queste minoranze? Perché, attenzione, quello che si sta cercando di far passare in questo momento è che, per garantire queste minoranze, naturalmente in quanto minoranze più deboli, da abusi, bisogna dare un qualche potere di controllo, niente po' di meno che direttamente alle piattaforme, cioè ai Facebook di turno, ok? Ai social di turno. Perché? Perché naturalmente si dice la polizia di per sé non sarebbe in grado di gestire una tale mole di cause, sostanzialmente, di reati nel tempo utile per poterli risolvere. Allora naturalmente se ne deve occupare qualcun altro, e mi sembra una cosa intelligente proporre l'idea che gente che ha censurato la foto del Nettuno di Bologna perché tutto sommato rappresentava un uomo nudo, Facebook ha fatto questo, bisogna ricordarle queste cose, mi sembra intelligente dare a questo genere di persone anche l'autorità di censurare, filtrare, se non vogliamo usare questa parola brutta, determinate notizie o determinati interventi sulla base del fatto che loro ritengano che possono essere lesivi della dignità di qualcuno. Mi sembra veramente una cosa molto intelligente, soprattutto ricordando il fatto che Facebook non è un editore in questo momento, sostiene ancora contro ogni evidenza di non essere una media company. Quindi giustamente non si capisce perché dovrebbe essere responsabile Facebook per ciò che viene detto sulle pagine di Facebook, ma allo stesso modo non si capisce perché dovrebbe essere Facebook ad arrogarsi il diritto di dire cosa può venire detto o pubblicato e che cosa no. Ho alcuni amici che sostengono con grande calore l'idea che Facebook è di Facebook, se ti va bene lo usi così com'è e se non ti va bene te ne togli, e io dico anche no, perché è vero che Facebook appartiene a Facebook, ma è anche vero che determinati diritti mi sono garantiti dalla Costituzione, e la Costituzione vale un pelino più di Mark Zuckerberg, magari non alla valutazione corrente di mercato, ma in punta di diritto, come si vorrebbe dire. Quindi, fino a prova contraria, io su Facebook ho il porco diritto di dire quello che mi pare, fino a quando ciò che io dico non costituisca un reato. Punto. Indipendentemente da quello che Facebook dice nei propri termini di servizio. Quindi, se io abuso di questo mio diritto, che cosa si può fare? Che cosa può fare Facebook? Che cosa può fare la legge? Beh, Facebook di per sé non può fare molto, perché il problema è che io dovrei segnalare a Facebook che ho ricevuto un'offesa, qualcuno, un essere umano per favore, non un software, che lo sappiamo come viene fatto il software, a differenza di tanti giornalisti che ne parlano. Qualcuno dovrebbe valutare se la mia denuncia, diciamo così, è fondata. Per equità dovrebbe naturalmente anche sentire la campana opposta e poi prendere una decisione. Noi in questo momento facciamo tutto questo soltanto nell'ambito giudiziario normale, ovvero sia io faccio una denuncia, vengono raccolte delle prove, si va di fronte a un giudice terzo. Non vedo fattibile, non vedo percorribile l'idea che questo intero processo possa venire dato in outsourcing a Facebook, non fosse altro che perché che il business di Facebook non è gestire la giustizia ordinaria. Il business di Facebook è vendere informazioni personali agli inserzionisti e farci un bel margine. Non gliene frega niente di nient'altro. E allora come si risolve il problema non delle fake news, che non sono un problema, non delle bufale online, che non sono un problema reale, ma almeno dello hate speech? Beh, io non ho la soluzione finale, d'accordo? Non ho l'idea definitiva. So che quello che è stato proposto fino adesso di sicuro non funzionerà. E so anche che forse potrebbe servire qualche cos'altro. Ad esempio, passare, okay, dall'idea che io sono ospite di una piattaforma e in quanto ospite sono a casa d'altri e deve essere qualcun altro a gestire il problema dell'ordine, passare da questa idea all'idea che io sono membro di una comunità, questa parola che Facebook e compagnia bella usano estremamente a sproposito, okay, usano soltanto quando gli pare. Allora, in quanto parte di una comunità, se Giovanni dice a Maria che è una zoccola, io, in quanto parte della comunità, devo sentirmi in dovere di dire a Giovanni di moderare i toni e quantomeno di non fare il cretino. E contemporaneamente devo anche suggerire a Maria, se si sente offesa da certe affermazioni, di o zittire Giovanni, cosa perfettamente fattibile all'interno di Facebook. Io posso silenziare una certa persona, decidere di non sapere più ciò che dice, posso addirittura bloccarla per fare in modo che ciò che dice non mi arrivi. E questo già è un grandissimo filtro che casualmente non viene mai menzionato, okay? Una persona non è obbligata ad essere esclusivamente una vittima. All'interno dei social c'è una parte attiva contro chi cerca di prevaricare, che andrebbe usata di più, andrebbe incentivata, andrebbe pubblicizzata, andrebbe resa più usabile. Io, naturalmente, dovrei sentirmi in dovere di intervenire con la vittima e con il prevaricatore di turno. Se il prevaricatore di turno continua, lo dovrei silenziarlo anch'io o addirittura bloccarlo, anche se magari lo conosco, semplicemente per il fatto che quella persona si sta comportando in una maniera che non deve essere accettata. Ecco, dovremmo partire da qui. Se ci sono comportamenti inaccettabili, che noi decidiamo essere inaccettabili, dovremmo semplicemente smettere di accettarli noi per primi, non lasciarli passare e aspettare che intervenga qualcuno terzo a metterci una pezza. Perché una comunità non funziona così, un gregge funziona così. Io anni fa, parlando dei social, dicevo: guardate, i social non hanno niente di sociale, sono dei greggi di utenti. Gli utenti vengono tenuti a pascolare e vengono rasati di tanto in tanto, come si fa con le pecore, o munti, come si fa con le mucche, dei loro dati per rivenderli agli inserzionisti pubblicitari. Non c'è niente di comunitario in questi social. Potremmo, ad esempio, cominciare a mettercelo, oppure potremmo anche cominciare a fare a meno di alcuni di questi social, perché tutto sommato, a parte la titillazione momentanea e peraltro falsa del nostro ego, a che cosa esattamente ci servono? Cominciamo a partire da questa domanda. Questi social, che cosa ci danno dal punto di vista sociale, realmente, in termini effettivi, in termini pratici, in termini di relazioni con altre persone? Poi, dopo che abbiamo fatto questa riflessione, possiamo anche porci il problema di ma l'anonimato o il non anonimato, e accorgerci poi che non è quello il problema effettivo. Siete su Runtime Radio e questa era Data Nightmare, lo sguardo sul lato oscuro della società dei dati. Io sono Walter Vannini. Voi, se state ascoltando, siete la Resistenza.